Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti del Giubileo del Mondo della Comunicazione di martedì 21 gennaio 2025, presieduto da Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso il Battistero della Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste.
Insieme in questo luogo che è la cattedrale ma anche il battistero che evoca in noi tanti pensieri, sono i pensieri di Dio che interviene nella nostra vita, dell'inizio di un'avventura personale per ogni credente, ma anche di un Dio che accompagna sempre e comunque. Ci ritroviamo nel suo nome in questa celebrazione che vuole essere già una celebrazione giubilare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che del Verbo fatto carne ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori. Il tema di questa 59esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali pone l'attenzione sul fatto che oggi troppo spesso la comunicazione è violenta, mirata a colpire e non a stabilire i presupposti per il dialogo. È quindi necessario disarmare la comunicazione, purificarla dall'aggressività, dai talk show televisivi alle guerre verbali sui social. Il paradigma che rischia di prevalere è quello della competizione, contrapposizione e volontà di dominio. Per noi cristiani la speranza è una persona ed è Cristo, ed è sempre legata ad un progetto comunitario. Quando si parla di speranza cristiana, non si può prescindere da una comunità che viva il messaggio di Gesù in modo credibile, a tal punto da far intravedere la speranza che porta con sé, ed è capace di comunicare anche oggi la speranza di Cristo con i fatti e con le parole.
Nessuno di noi può sentirsi con il cuore sereno di fronte anche a queste parole, anche non talvolta vittime ma anche complici di questa aggressività, di questo linguaggio che ferisce, di queste contrapposizioni e volontà di dominio. Ecco perché chiediamo perdono al Signore. Ecco perché, per essere aperti alla speranza, riconosciamo di aver bisogno di essere purificati. E lo facciamo qua, in questo luogo che rimanda alla prima grande purificazione, che è quella del battesimo, passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo in Cristo.
Dalla prima lettera di San Pietro. Fratelli, chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Grazie che avete accettato questo invito e siamo qua in questa celebrazione dopo l'inizio solenne che abbiamo fatto con tanta gente. Questa è una delle prime celebrazioni, la prima celebrazione che stiamo facendo, giubilare della nostra diocesi. C'è questo momento di preghiera dove vogliamo metterci serenamente davanti al Signore. Questa è la speranza, un Dio che non ci abbandona, che è con noi. E poi ci sarà un momento di confronto invece, un momento anche nel quale ci sarà la possibilità di aiutarci come calare la speranza e la mitezza anche dentro una professione così preziosa, ma anche dentro un travaglio di società in cambiamento. I testi che abbiamo ascoltato adesso, da una parte sono intrisi appunto di serenità, benedi noi Signore in ogni tempo, mi glorio del Signore. Anche i poveri possono rallegrarsi. Un Signore che si fa cercare, ma si fa anche trovare. C'è qualcosa da gustare, da apprezzare. E c'è quell'espressione che ho usato anche come titolo della lettera pastorale dello scorso anno: guardate a Lui e sarete raggiati. Però si parla anche di male, si parla anche di nemici, di angoscia. La vita cristiana non è un eremismo a buon mercato dove non vediamo la presenza del male, anzi la soffriamo. Come riuscire però ad affrontare le diverse sfide senza diventare protagonisti di altro male, in una catena di vendette, di risentimenti? Ecco, io penso che questa sia la grande sfida del credente. Ricordo da parroco di aver conosciuto un signore molto anziano che era tra quei giovani che erano soldati e poi quando viene firmato l'armistizio passa ad essere imprigionato dai tedeschi e mandato in Germania in un campo di lavoro a Dachau. E lui ha assistito, ha visto le tragedie più grandi. Era lui una persona molto utile e raccontava queste cose, le raccontava però davvero da persona che nella Pasqua era rigenerato. Le raccontava di quando quel soldato per la strada estrae una pistola e uccide a sangue freddo una bambina. O delle cattiverie più incredibili subite nei campi di concentramento. Io l'ho conosciuto che era in casa di riposo, non poteva più vivere da solo. Ma andavano le scolaresche a parlare con lui. La conclusione sempre però dei suoi racconti era questa: sono tornato a casa e non ho odiato nessuno. Non ho odiato nessuno. Come saper resistere al male senza diventare protagonisti del male? Ecco, il Giubileo è proprio questo, perché noi ci appelliamo a quel Signore Gesù che è la nostra speranza, che è la vittoria sul male e sul male sommo che è la morte. Siamo chiamati non a dare le dimissioni di fronte al male che imperversa, all'aggressività, alle contrapposizioni che tante volte infieriscono e non portano alla verità, ma soltanto allo scontro. Siamo, come ci ha mostrato San Pietro nella lettura, siamo chiamati a rispondere, della speranza che è in noi, a renderne ragione a chiunque ci fa delle domande, ci chiede: ma perché noi insistiamo? Nonostante il mondo sembra andare in tutt'altra direzione, e ancora oggi noi predichiamo una mitezza, un perdono, una solidarietà. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Anche nella lettera pastorale di quest'anno c'è un passaggio nel quale, citando Papa Benedetto e altri autori, dico che siamo chiamati ad essere, sì, a riconoscerci che siamo una minoranza, però non una minoranza aggressiva, di quel vittimismo che porta poi ad avere una lancia in mano per infilzare, ma neanche una minoranza remissiva che ha paura, che non ha una identità e qualche cosa di bello e di grande da condividere. È evidente che allora non si tratta di non avere soltanto dei contenuti, ma di cercare uno stile personale e anche comunitario. San Paolo, nel versetto successivo a quello che ho appena ripreso, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto. Sì, qualche volta potrebbe essere che perdiamo la pazienza. Anche Gesù qualche volta ha perso la pazienza, e allora anche per noi può succedere. Ma questo stile di dolcezza e di rispetto, perché chi parla male di voi rimanga svergognato, lui da quel suo modo arrogante che vuole comprimere il bene, che passa per la calunnia, per la violenza verbale, sempre, continuamente. Io mi fermo qua perché ci sia una Chiesa che sappia testimoniare questo. Occorre che ci sia anche singole persone che si impegnano in tutto questo. E occorre anche imparare anche dai professionisti della comunicazione. Come? come riuscire a tradurre questo in uno stile comunicativo? Che è soltanto della Chiesa? Oppure è la grandezza dell'umanità che ci fa ad essere non l'uno contro l'altro, ma l'uno per l'altro? Chiediamo allora che questo giubileo ci porti a camminare dentro una sfida che è quella di non affrontare il male con altro male, ma di spezzare con la grazia della condivisione, del perdono, quel saper riconoscere che l'altro è depositario di un bene da scoprire e valorizzare. In un mondo diviso, siamo però anche nella settimana sociale, nella settimana ecumenica, di preghiera per l'unità dei cristiani, e ci sono ogni giorno delle celebrazioni, dei momenti di incontro, ogni giorno. E questo può essere anche un po' una profezia. Sì, abbiamo tanto litigato, ma ci ritroviamo insieme a pregare. Con molta emozione, ieri San Nicolò, ci siamo ritrovati a pregare insieme. E allora, non è un destino ineluttabile quello della guerra. C'è la possibilità per rimetterci in ascolto gli uni degli altri e di ritrovare addirittura modalità, espressioni, stili, esperienze di comunione e di preghiera. Che il giubileo ci porti questo non soltanto tra i cristiani, ma dentro la società, a inventare altre espressioni e modalità per cui la mitezza e la pazienza, l'incontro, il dialogo prevalgono sulla violenza, sullo scontro, sulla prevaricazione del prepotente su chi è fragile.
Intanto un buon benvenuto a tutte e a tutti, grazie della vostra partecipazione, di essere qui. È bello vedere volti amici, anche volti di che non conosco, magari poi ci saluteremo anche al momento di convivialità che faremo nella casa parrocchiale qui sotto. Vi distribuiamo adesso una preghiera di Papa Francesco della 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2018. Però è una preghiera che è attuale, è quasi un decalogo per noi, lo leggeremo assieme dopo nel momento che faremo adesso di dialogo con il Vescovo. Nel frattempo io inviterei Don Sergio Frausin, un attimo qui. Don Sergio è delegato per la cultura della diocesi di Trieste. E siccome questo è un evento giubilare, il primo, come ricordava Sua Eccellenza, che celebriamo anche qui nella nostra diocesi, ecco, volevo chiedere a Don Sergio se un po' ci aiuta a capire meglio che cos'è questo giubileo, ricordandovi che il giubileo del mondo della comunicazione viene fatto anche a Roma, con la celebrazione, con un evento, con l'incontro anche col Santo Padre, l'attraversamento della Porta Santa.
Grazie Luca, grazie a tutte e a tutti voi per essere qui. Ci introduciamo a che cos'è il giubileo, molto brevemente. Giubileo è il nome di un anno particolare, di un tempo particolare. Sembra derivare dallo strumento utilizzato per indicarne l'inizio, nelle sue radici bibliche antico-testamentarie. Si tratta dello Yobel, il corno di montone, il cui suono annuncia il giorno dell'espiazione, Yom Kippur. Questa festa ricorre ogni anno, ma assume un significato particolare quando coincide con l'inizio dell'anno giubilare. Ne ritroviamo una prima idea nella Bibbia, nel libro del Levitico. Doveva essere convocato ogni 50 anni, poiché era l'anno in più da vivere ogni 7 settimane di anni, come ricorda il libro del Levitico al capitolo 25. Anche se difficile da realizzare, era proposto come l'occasione nella quale ristabilire il corretto rapporto nei confronti di Dio tra le persone e con la creazione, e comportava la remissione dei debiti, la restituzione dei terreni alienati, la liberazione di coloro che erano ridotti in schiavitù per il lavoro e il riposo della terra. Citando il profeta Isaia, il Vangelo secondo Luca descrive in questo modo anche la missione di Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Così Gesù nel Vangelo di Luca, nel discorso nella sinagoga di Nazareth, al capitolo 4. Queste parole di Gesù, che per noi cristiani è il giubileo in persona, sono diventate anche azioni di liberazione e di conversione nella quotidianità dei suoi incontri e delle sue relazioni. E allora che l'anno santo, il giubileo, sia proprio l'occasione per farli diventare anche tali nelle nostre azioni e nelle nostre relazioni. Papa Francesco l'altra sera, nell'intervista con Fabio Fazio, A che tempo che fa, alla domanda che cos'è il giubileo e che cosa augura per questo giubileo alle persone che la stanno ascoltando, ha detto con la sua semplicità, la sua sintesi caratteristiche: è un anno in cui aprire il cuore, è un anno in cui cambiare il cuore, perché da lì parte ogni rinnovamento. Bonifacio VIII nel 1300 ha indetto il primo giubileo nella storia della Chiesa, chiamato anche Anno Santo, perché è un tempo nel quale si sperimenta che la santità di Dio ci trasforma e in cui ravvivare il senso della nostra appartenenza a Lui, l'appartenenza fondamentale che ci dona relazioni liberanti con le altre appartenenze con cui entriamo in contatto. Questa è la santità di Dio, la nostra appartenenza a Lui. Vi sono però anche momenti straordinari. Per esempio, nel 1933 Pio XI ha voluto ricordare l'anniversario della Redenzione, e nel 2015 Papa Francesco ha indetto l'anno straordinario giubilare della Misericordia. Nel 2033 ci sarà un altro giubileo straordinario, nel bimillenario della Redenzione. Buon giubileo a tutte e a tutti.
Grazie Don Sergio, e ci porta un saluto da parte dell'Ordine dei giornalisti Fabiana Martini, che è qui delegata, e Cristiano Degano, che non può essere qui presente per motivi personali, dei bei motivi di gioia, ecco, di speranza, che hanno coinvolto la sua famiglia. Ecco.
Sì, grazie Luca, Don Enrico, colleghe e colleghi. Sì, indegnamente vi porto il saluto di Cristiano Degano, presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, che, appunto, come accennava Luca, è diventato nonno per la seconda volta, è nata Eugenia, e quindi ieri è andato, insomma, a Milano a conoscerla, per cui, insomma, avrebbe voluto essere qui come ogni anno, ma quest'anno, insomma, non è possibile, però appunto ci teneva a farci arrivare, insomma, la sua presenza, il suo saluto, e anche così il desiderio che l'Ordine, per quanto sia così una comunità in qualche modo costretta, possiamo dirlo, diventi una comunità in cui ciascuno e ciascuna possa veramente formarsi. Voi, insomma, tutti noi sappiamo, perché, insomma, lo viviamo, che uno dei compiti anche principali dell'Ordine dei giornalisti è proprio quello di offrire momenti per la formazione continua, no, di ciascuno e di ciascuna, in cui appunto così affinare gli strumenti proprio per essere capaci di comunicare in maniera mite. Ecco, da questo punto di vista, insomma, la suggestione che mi veniva in mente la colgo da un film che ho visto pochi giorni fa dedicato a Padre Paolo Dall'Oglio. Padre Paolo, insomma, credo che tutti noi abbiamo l'età per ricordarci, no, che è un gesuita, un sacerdote di cui sono perse le tracce 11 anni fa, il 29 luglio del 2013, ed era proprio impegnato in questa azione di costruzione di comunità dialoganti. Aveva ristrutturato questo santuario, no, in Siria, a Marmusa, e Marmusa è diventato un po' anche l'emblema, il simbolo della capacità di dialogare. E un'immagine che mi è rimasta molto impressa e che così desidero, insomma, offrirvi, sperando che possa essere suggestiva anche per voi, è quella di pensare, appunto, una testimonianza raccolta durante la ristrutturazione di questo monastero che aveva coinvolto, in cui Padre Paolo aveva coinvolto tantissimi amici romani, insomma, delle comunità, persone cresciute con lui durante la giovinezza e non solo. Offre questa definizione, no? Diceva: il dialogo è un cantiere aperto in cui ciascuno porta e sposta una pietra, no? E anche con l'impegno a spostare quelle che potremmo definire le pietre d'inciampo, no? Quelle pietre che impediscono anche fisicamente di dialogare con le altre persone, le persone che la pensano diversamente da noi, le altre comunità. E credo che, insomma, a me è un'immagine che ha così fatto molto riflettere, perché credo che si tratti anche di un lavoro artigianale che ciascuno e ciascuna di noi deve fare proprio nel costruire il dialogo e nel cercare, appunto, quegli spazi di comunicazione con chi magari la pensa, appunto, diversamente da noi. E quindi, insomma, spero che ciascuno e ciascuna di noi, in particolare in quest'anno, siamo impegnati in questa costruzione di comunità. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.